E andiamo allora al messaggio che abbiamo menzionato prima, riguardo ai fratelli che vorrebbero fare di più per il Signore. Infatti abbiamo ricevuto anche una richiesta da Maddalena, una dolce sorella che ci segue da poco, una nuova sorella, e sta aspettando, dice, carissimi, sta aspettando questo studio in risposta a tutti coloro che si sentono condannati. Volevo dirvi che anche a me succede spesso. Vorrei fare molto di più per evangelizzare, per pregare, studiare la Bibbia, ma spesso non riesco. Come vi dicevo, sono mamma di 4 figlie, non lavoro, ma c'è sempre molto da fare in famiglia. E cerco di evangelizzare come posso, tra le amicizie, vicini di casa, dando una parola di conforto a chi ne ha bisogno, dove riesco ad arrivare. Amo Gesù e Lui sa che la mia volontà spesso è ostacolata dalle circostanze. Ma non me la sento di mettere la mia famiglia come un ostacolo o una scusa, assolutamente. Penso, come dicevate prima, che questo spirito che causa questa ansia e sentimento di condanna non viene da Dio. Grazie per il vostro tempo in radio, vi seguo da poco, ma sto imparando molto. Maddalena. Allora, qual è la risposta? Vedi, ci sono diverse situazioni di fratelli e sorelle che hanno bisogno di questo messaggio.
Allora, il messaggio che si mi ha dato era praticamente, l'ho capito a metà del messaggio, era una continuazione della Skype che ha fatto ieri con questa dolcissima, preziosa sorella che sta attraversando periodi difficili. E ci ha scritto, grazie Signore, aiutaci Gesù. Si chiama Mio gioco è dolce. Giovanni 12, 24 e 25.
Giovanni 12, 24 e 25. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna.
Cioè, il fatto è che per vivere in Gesù e produrre frutto per Lui è necessario che ciò che la nostra carne vuole, cioè mi riferisco ai nostri desideri carnali che non sono nel Signore e che gli sono contrari, è necessario che muoiano. La carne non è spirituale, ma i desideri errati della carne lo sono, perché lo spirito del mondo che attraverso di essa, attraverso della carne, operano a fin di male e contro Dio. Quindi quando parliamo di desideri carnali, stiamo parlando delle opere spirituali che erano sbagliate e che attraverso il nostro corpo carnale commettiamo. E' per questo che la carne deve morire, dice nella Bibbia, ma non si riferisce alla morte del corpo fisico, ma si riferisce alla morte di ciò che di errato il nostro corpo fisico può compiere. Lo leggiamo Colossesi 3, 2 all'8.
Sì, aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la nostra vita, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene.
Detto questo, ora però dobbiamo stare attenti a non cadere nella fossa opposta. È bene cercare di essere santificati perché senza santificazione non vedremo Dio. Però attenzione a non fare diciamo, non esagerare in questo, cadendo appunto nella fossa opposta, perché il diavolo cerca anche di ingannarci. E di condannarci perché non siamo abbastanza perfetti, non siamo abbastanza spirituali, che i nostri frutti non sono mai sufficienti, che non evangelizziamo abbastanza, e non memorizziamo la parola di più, non siamo più amorevoli e così via. Se permettiamo al nemico di condannarci così, cadremo nella sua condanna e depressione. A questo punto ho sentito che Gesù voleva parlare direttamente e qui ho ricevuto una profezia.
Grazie Gesù.
Gesù dice: amato, io ho dato il giusto equilibrio e ho anche detto, Matteo 11, 28 a 30.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppresi, e io vi darò
oppressi.
E io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Proverbi 3, 16 a 18. Lunghezza di vita è nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. Le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri sono tranquilli. Essa è un albero di vita per quelli che la afferrano, e quelli che la possiedono sono beati. Atti 15, 10 e 11. Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù allo stesso modo di loro. Galati 5, 1 e 18. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge.
Io, Gesù, sono la tua oasi. Sono la tua acqua fresca quando il mondo mette il suo deserto arido nella tua anima. Sono la tua luce nelle tenebre del mondo. Sono l'ombra della palma quando il sole del mondo è troppo caldo. Sono il tuo focolare quando il freddo di quest'era della fine ti prende fino alle ossa. Sì, perché io sono il tuo salvatore. Vieni a me ogni volta che poco saggiamente permetti al nemico di aggravarti col suo giogo e il suo carico. Sì, vi è il momento di abbandonare tutto, proprio tutto, e seguire la tromba del mio spirito che suona, guidandoti dove, come e quando, secondo il tracciato della mia parola. Ma amato, così com'è mia volontà che tu non metta alcun idolo della tua vita e del mondo davanti a me, così anche non voglio che tu faccia un idolo della mia opera, del vivere, produrre e costruire per me, perché io, il Signore, sono un Dio geloso. Sono geloso anche contro la mia stessa opera e di operare per me. Molti si gloriano di realizzare cose per me, anche cose belle e giuste, ma vi è anche chi usa la mia opera per innalzare se stesso o la sua religione, come ho scritto tramite mio Matteo.
Matteo 7, 22 e 23. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, cacciato demoni e fatto molte opere potenti? Io dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti.
Ascoltarmi ed amarmi come io ti amo ed avere continua comunione col mio Spirito Santo è cosa ben più grande di operare e produrre per me. Ricordi Maria e Marta?
Luca 10, 40 fino a 42. Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta.
Mi hanno chiesto.
Giovanni 6, 28. Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?
E io ho risposto.
Giovanni 6, 29. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato.
Così come Marta dovette imparare da Maria, perché il mio regno non è fatto del servizio delle Marte, ma dell'ascoltare, come le Marie.
Amen.
Questo
Amen.
È il mio regno. Amato, non devi sforzarti di produrre, ma rilassati nella mente. Confida nel cuore, riposati nello spirito. Vivi nel tuo amore per me e vedrai. I frutti verranno da soli, prodotti dal mio amore e spirito che vive in te, perché sono io e il mio spirito che compie le opere attraverso di te, non tu, tramite i tuoi sforzi nel tuo corpo carnale.
Filippesi 2,13. Infatti è Dio che produce in noi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Giovanni 3,27. Giovanni rispose: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Atti 11,21. La mano del Signore era con loro, e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. 2 Corinzi 3,5. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Giacomo 1, 16-17. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi.
Ricordate come io vi ho detto?
Matteo 5, 14-16. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Apocalisse 1, 19 e 20. Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese.
Le mie chiese e i miei credenti sono i miei candelabri, sono le mie lampade con olio che devono dare luce al mondo che muore. Nella lampada non è lo stoppino che deve bruciare, ma l'olio. Quando l'olio termina, lo stoppino brucia e la lampada si spegne. Oh, quanti dei miei figli, per la stoltezza di non riempirsi del mio olio, dell'olio della mia parola e della loro comunione con me, diventano come tanti stoppini fumanti che si inceneriscono e non possono più produrre luce, si esauriscono, non ce la fanno più ad andare avanti, ma non vengono a me. Io sono venuto al mondo, al mio popolo, alla mia chiesa, ma quanti pochi vengono a me? Vanno alle TV del mondo e sperano e cercano nell'oscurità del paganesimo del mondo quello che là non c'è, e vagano sperduti, ma non vengono a me. Non vengono col cuore e in preghiera, con tutto l'anima e in segreto, nella preghiera segreta. O quanti di loro mi pregano solo in appariscenti, cerimonie, liturgie domenicali, in edifici religiosi dove io non abito, come è scritto.
Atti 7,48. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Ebrei 10, 14 fino a 16. Infatti, con unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti.
Venite dunque a me. O voi tutti stanchi e carichi, non andate nel mondo a cercarmi, là dove io non sono, perché io sono più vicino a voi di quanto molti di voi non pensano. Io sono in voi, miei figli, non vi ho mai lasciati e non vi lascio mai e mai vi lascerò.
Ebrei 13,5. Perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Isaia 41:10. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia.
Amen. Venite, venite a me dunque. Io non sono una religione fallimentare, ma sono sempre aperto a voi e disposto a consolarvi ogni volta che venite a me, che venite con tutto il cuore, che venite in sincerità, in preghiera segreta, senza curarvi del mondo e di quelli a voi intorno che cercano di separarvi da me, dalla mia volontà, dal mio spirito, dalle mie benedizioni. Venite, come è scritto.
Ebrei 4:15-16. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovar grazia ad essere soccorsi al momento opportuno.
Amen. Alleluia. Fine del messaggio. Gloria al Signore.
Grazie Gesù, davanti a Dio non siamo colpevoli. Questo canto ci dice non colpevole. Cristo ci ha lavati, ci ha purificati, non siamo colpevoli, anche se a volte ci sentiamo colpevoli. E ascoltando questo messaggio, questa profezia da parte del Signore, credo veramente ci parla a tutti noi. Stavo pensando che è giusto desiderare di fare di più. Il desiderio di fare più per Gesù, di aiutare più pecorelle, è corretto, è giusto, è bello e ti spinge di fare qualcosa, ma la condanna non è giusta, la condanna dal diavolo non è giusta, perché quello solo ti fa sentire inutile, buona a nulla, che non riuscirai mai ad arrivarci. Quello è del diavolo, che ti scoraggia, però il desiderio che ti spinge a fare qualcosa, sì, dobbiamo fare. Allora, è quello che dobbiamo fare la differenza in queste due cose. E voglio leggerti anche alcuni email che i fratelli hanno scritto adesso, dopo questa profezia da Gesù. Manuela dice: cari fratelli, vi sto ascoltando e mi sento meno sola. Sento Gesù intorno a me, anche se nessuna persona è qui con me.
Ha scritto?
Manuela. Che sta pregando per guarigione.
Ti benedica Manuela.
Più tardi preghiamo per lei.
Adesso preghiamo per te.
Sì. Poi Carmelo dice: Grazie. Aspettavo da tanto questo messaggio. È da tanto che Gesù mi diceva le stesse cose. Avete confermato quello che lui già da molto tempo mi diceva. Gloria a Dio. Poi Naomi dal Giappone. Cari fratelli, qui in Giappone è tardi, ma sto sentendo il messaggio e anche a me capita in questi giorni di sentirmi così. Non faccio abbastanza, vorrei fare di più. Come posso servire meglio Gesù? E il messaggio è proprio su questo, perché tante volte non vedi i frutti e ti scoraggi. Grazie Gesù, un abbraccio.
Grazie Naomi, un abbraccio anche a voi. Grazie
Gloria
Signore.
A Dio. Gloria a Dio. Amen.
Di cercare di, sai, sì, perché leggi il Vangelo e ti senti che il tuo standard è un po' basso. Mm-hmm. E c'è sempre qualcosa che puoi fare di meglio.
Sì.
Amare di più, evangelizzare di più, essere più umile, e non riesci mai ad arrivare al livello giusto. Mm-hmm. E allora qui può subentrare, e anzi subentra sempre il diavolo, e ti dice: ehi, vedi, tu non non vali niente, tu non sei niente, non sei la sposa, non sei niente.
Sì.
E però ci sono scritture che ne ho citato anche in abbondanza. Mm-hmm. Ho messo più scritture che profezie in base a quello che sentivo nel cuore. Le scritture invece mostrano il contrario, che il Signore non è che ci benedice in base al... non è meritocrazia. Sai cos'è la meritocrazia?
In base ai meriti?
Sì, in base ai meriti. Cioè che i partiti politici danno i ministeri, gli incarichi in base alla devozione politica, non in base al merito. Mm-hmm. Capito? Cioè non è che uno merita di fare... il presidente perché è onesto, no, lo danno perché lui è per motivi di partito, magari può essere un delinquente, un mascalzone, però è nel partito un pezzo grosso. In una chiesa lui è il diacono perché ha messo soldi per cambiare le poltrone, non perché è un missionario. Quindi quello è, diciamo, è compiacere le persone. La meritocrazia invece è dare a chi merita. Uno merita e gli dai, uno non merita e gli togli, capito? Beh, però io alla meritocrazia non è neanche completa la meritocrazia, perché Dio dà chi merita, sì, ma non sempre. Perché a volte c'è uno che ha potuto fare di meno, va bene? Però di un altro che ha fatto di più, però Dio a volte benedice di più quello che ha fatto di meno e benedice meno quello che ha fatto di più. Per esempio, Marta e Maria, l'esempio che Gesù portava, Marta lavorava di più, meritava di più. E Gesù sgrida Marta e loda Maria che è seduta a fa niente. Quindi il metodo di misura di Dio non è il nostro. Cioè in qualunque business del mondo non è che il direttore, il padrone premia quello che ascolta di più, ma quello che fa di più, quello che vende più assicurazioni, che vende più automobili e che vende più cacciaviti, bulloni e tenaglie. Vendi di più, merita più stipendi. Davanti di Dio non è così. Un poco sì, talenti. Chi ha 5 talenti produce 5, ecco. Chi ha 10 talenti benedetto. Chi invece ha un talento, lo sotterra, niente, glielo tolgo anche quello. Quindi sembrerebbe una meritocrazia, ma non è così. Perché il Signore ci benedice anche per le intenzioni. Quello che ha sotterrato il talento nelle sue intenzioni non vuole fare niente. Non è neanche provato. Quindi il Signore benedice sia chi merita, però bilanciato anche con l'intenzione del cuore. Perché uno può essere paralizzato a letto. Uno può essere imprigionato in una prigione e non può andare a evangelizzare, ma in quella prigione lui ama il Signore, loda il Signore, benedice il Signore a tutto cuore, riesce a evangelizzare solamente un poliziotto al secondino che gli dà la zuppa una volta all'anno. Gli dà la zuppa tutti i giorni, ma lo può evangelizzare una volta all'anno. Sto parlando dei prigionieri nelle prigioni comuniste, che in isolamento per mesi e mesi, cercando di farle impazzire con la solitudine. Questi qui predicavano alle pareti, memorizzavano questo, quell'altro, quello che potevano, facevano sermoni, predicavano alle pareti, lodavano il Signore. Bene, quello lì per me è più avanti di me che sono qua a evangelizzare tutti i giorni. Capito cosa voglio dire?
Sì, perché se tu hai un talento, però fai tutto il massimo per mettere in pratica quel talento, quello è tutto che il Signore ti chiede. Non ti chiede di più di quello che puoi fare. E a me mi ha colpito tanto nella profezia questo versetto, Filippesi 2,13. Dice, è Dio che produce in voi il volere e l'agire. È il Signore che mi aiuta a fare quello che io devo fare. Non devo mettere su di me questa croce che devo fare questo per Dio. È il Signore che produce in me l'agire.
Due discepoli, due apostoli, grandi apostoli, Giovanni e Giacomo. Vogliono sedersi uno a destra e uno a sinistra. Dice no, dice voi non potete sedervi a destra e a sinistra. Caspita, due apostoli che non sono degni di sedersi a destra e alla sinistra. E chi saranno questi? Due che sicuramente avranno evangelizzato meno degli apostoli, che più degli apostoli nessuno ha evangelizzato. E chi sono queste? Gente che ha evangelizzato di meno. Che so, forse Abramo. Abramo non ha evangelizzato neanche 0,1 di quello che ha evangelizzato Giovanni e Giacomo. Quindi in un albero ci sono frutti maturi e frutti acerbi. Non è che frutto acerbo vale meno del maturo, semplicemente non ha avuto possibilità ancora di produrre. Poi magari l'albero viene tagliato. Persecuzioni, viene ucciso, ma nel suo cuore il seme era persino più dedicato del frutto maturo, ma l'albero è tagliato, frutto acerbo morto, non ha potuto produrre niente, ma Dio sapeva, ha detto a Geremia, prima che tu fossi nato io ti ho conosciuto e ti ho costituito a essere profeta per le nazioni, prima che fosse nato. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire Matteo 11, 28 a 30, cosa dice?
Matteo 11,28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
Un giogo dolce, un carico leggero, non c'è niente a che fare con questo spingere, 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 andare a evangelizzare, andare a dare salvezza alle anime. Devo alzarmi un'ora prima per andare a amare il fratello. Tutte cose belle, giuste. Mi ricordano quelli lì di Matteo 7,21 che abbiamo profetizzato, abbiamo cacciato demoni. Ah, bravi. Sì, e gli altri, c'è qualcuno che non l'ha fatto, sì, no. Marta e Maria non l'ha fatto, Marta e Maria non ha cacciato demoni, anzi. A voi non vi conosco. Ma come, vi ha cacciato demoni? Profetizzato, opere potenti, non vi conosco. Marta e Maria, nessuna opera potente registrata. Eppure erano più avanti. Va bene? Maria Maddalena, una prostituta, una peccatrice, va alla tomba di Gesù. Gesù aspetta che la mamma Maria se ne va. Quando la mamma se n'è andata, la cosiddetta Madonna, che non è Madonna, è solo la mamma di Gesù, ecco che appare a Maria Maddalena questa peccatrice. Una peccatrice, va bene, che non ha avuto figli veri quando era vergine, niente. Eppure e davanti a Maria, sua madre, la mette alla risurrezione. L'onore più grande apparire la risurrezione, la riservata per una donna peccatrice che nella storia cristiana dice che era una prostituta. La Bibbia non lo dice, però apparentemente era qualcosa di simile. Quindi, fratelli che non riuscite a fare questo, quell'altro, eccetera, ricordatevi, fratello Giuseppe predica la radio, voi predicate a quattro drogati al parco, voi potete essere più avanti di fratello Giuseppe, perché Gesù guarda il vostro cuore. Angela, a te la parola.
Amen. Grazie Gesù. Amen. Gloria a Dio. Anche Beatrice ha scritto 5 minuti fa: grazie infinite fratello Giuseppe per questo messaggio di Gesù. È incredibile come risponda e rispondiate sempre alle mie richieste e alle mie insicurezze, anche quando non ve ne ho parlato. Isaia 65:24. Grazie infinite carissimi.
Grazie Beatrice, ti benedica, tutta la gloria a Gesù, e lui che fa e compie e guida. Amen. E fa tutto lui.
Isaia 65:24.
Avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi.
Alleluia, alleluia, gloria, gloria.
Amen.
Sì, lo vediamo tantissime volte, Signore ci dà dei messaggi, il messaggio è pronto, andare in macchina ed ecco che arriva un'email. Il messaggio è la risposta che il Signore ce l'ha data prima.
Amen.
Succede tantissime volte. Alleluia.
Amen. E voglio dire a Beatrice e a tutti che questa insicurezza anche io la sento quando vado a evangelizzare. Adesso ascolteremo alcune testimonianze di evangelizzazione nelle strade che abbiamo registrato e tradotto in italiano per voi. E vedete che non è che diciamo cose straordinarie per convincere la gente, non diciamo niente soprannaturale.
Non li prendi per il collo?
No.
Non gli storci il braccio di dietro?
No.
O ricevi Gesù, sennò qua spacco tutto?
No, infatti siamo molto come voi. Anche io quando vado a evangelizzare mi sento insicura, però una volta che comincio tutto diventa facile, dimentico le mie insicurezze, le paure, e non lo so, è come se non importa più chi sono, cosa faccio. Vai avanti perché quella persona che evangelizzi ti prende tutta l'attenzione e solo quello conta, di portarla alla salvezza.
Amen.
Quindi se vi sentite insicuri, se avete paure, non date attenzione, andate avanti per Gesù.
Amen.
E il Signore vi userà.
Alleluia.
E ho notato che da quando pubblichiamo queste testimonianze nelle strade, testimonianze di evangelizzazione dal vivo, ho notato che molti di voi avete cominciato ad evangelizzare, molto più di prima, perché avete visto che siamo semplici, siamo niente, siamo come voi, si può fare, non ci vuole tanta teologia, conoscenza, si può fare.
Guarda, un pochettino, un sorriso e un pochettino di amicizia è meglio di tanta teologia.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sì.
Un sorriso, l'amicizia e l'amore e 4 scritture, di più non te ne servono. Per dare la salvezza, Giovanni 1:12, Giovanni 3:36, Giovanni 3:16, Giovanni 10:27-28, Giovanni 11:25-26 e per buona misura Romani 10:9-10. La maggioranza sono in Giovanni. E da queste scritture, già la metà di queste sono più che sufficienti. Guarda, è sufficiente, guarda, Giovanni 3:16. Mi piace molto Giovanni 10:28. Io do la vita eterna, non moriranno mai, nessuno era rapito dalla mia mano. Dopo che hanno pregato per ricevere Gesù, va bene, credere in Gesù non basta, bisogna riceverlo, dove lo dice Giovanni 1:12. Angela.